Comprendi ciò che leggi? Non è sempre facile riuscire a capire quello che leggiamo, soprattutto quando diciamo, ci avviciniamo, ci approcciamo a un libro tanto antico come la Bibbia, in cui c'è una cultura, c'è un linguaggio che è diverso, una storia diversa rispetto a quella che magari noi viviamo, ma è stata scritta così. Crediamo, è stata scritta per darci degli insegnamenti, perché è utile, perché ci permette di conoscere Dio e di conoscere anche noi stessi, perché la Bibbia è come una spada che penetra profondamente ed è questa sua funzione che noi vogliamo scoprire sempre di più. E lo facciamo come sempre con il pastore avventista Davide Sciarabba. Benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Siamo proprio addentrati in quello che gli avventisti, forse più di altri, chiamiamo il gran conflitto. Nella storia di Giobbe, in cui vediamo che c'è questo dialogo un po' particolare tra Dio e Satana, in cui quasi quasi c'è un gioco delle parti per cui Giobbe è al centro e ognuno tira da una parte. Il conflitto tra il bene e il male è quel conflitto che è iniziato nel cielo prima della creazione, in cui probabilmente, da quello che capiamo, no? Satana, come ha fatto con Giobbe, ha messo in dubbio che Dio venga amato e rispettato perché è degno di amore, ma lui ha sfidato, come ha fatto nel caso di Giobbe: sì, Giobbe ti segue perché tu lo proteggi, ma in realtà non c'è amore, non c'è una vera fedeltà. Quindi questo conflitto tra il bene e il male era tra il vero carattere di Dio e il carattere che invece Satana rappresentava di Dio. In tutto questo progetto, Dio come ha cercato di far venire fuori il vero carattere suo e far venire fuori il vero carattere dell'accusatore? Penso che tutta la Bibbia ci ha portato fino a Gesù a capirlo. Ma perché Dio non impedisce a Satana di fare il male? Perché Dio non frena Satana?
Domanda è molto importante e allo stesso tempo è difficile dare risposte perché non siamo nella mente di Dio, però possiamo capire che alcune cose, così come ci dice la Bibbia, che l'uomo di iniquità deve manifestarsi totalmente prima del suo ritorno. Quindi capiamo che in qualche modo Dio deve fare conoscere chi è veramente Satana. Alcuni, però, vedendo la presenza del male, hanno voluto giustificare la presenza del male con un'altra teodicea, no? Nel senso che hanno usato, vedendo che il male è lì, è presente, hanno voluto usare questa teodicea chiamandola una teodicea che ristora in qualche modo o ristora o fa crescere l'anima della persona o fa crescere la persona stessa, no? Questa teodicea spiega che il male è necessario per far crescere la persona, perché si è visto che quando una persona è in difficoltà, in qualche modo la persona riesce a reagire, quindi rispondere al male ricevuto e cresce nel suo carattere, no? Cresce nella sua reazione e supera il male con la propria risposta, con una risposta, no? E quindi la persona, dopo quell'esperienza del male, si ritrova in qualche modo una persona diversa, una persona più matura, una persona più responsabile, no? E quindi ci sono persone che interpretano la presenza del male e giustificano la presenza del male dicendo che il male è necessario per poter crescere. Quindi Dio lo usa, loro pensano che Dio usa il male per far crescere la persona. Ora, è una teoria che si è sviluppata nel secolo scorso con un filosofo teologo chiamato John Hick, soprattutto, ma che riprende una teoria antica di Ireneo, chiesa primitiva, no? Intendeva che Dio non aveva creato Adamo ed Eva come due esseri perfetti, ma li aveva creati come esseri mancanti, quindi già nel bisogno. E quindi dovevano in qualche modo crescere. Dio voleva metterli alla prova per farli maturare, per farli crescere. Certo che questa teoria non è per niente quello che ci dice la parola di Dio, no? La parola di Dio ci dice che Adamo ed Eva erano stati creati perfetti. E che tutto quello che aveva creato era molto buono, quello che Dio aveva creato era molto buono, quindi non corrisponde, questa teoria non corrisponde a verità. E quindi non è in qualche modo per niente biblica, anche se ci sono persone che interpretano testi, ve li posso menzionare, no? Per esempio, prima Pietro 4, 12 a 16, o Ebrei 5, 7 a 10, o Romani 5, da 3 a 5. oppure di nuovo sì, Ebrei 12 da 7 a 11, dove si capisce che cioè le persone leggendo questi testi capiscono che il male, il dolore, la punizione, no? Fa crescere le persone. Fa crescere le persone in qualche modo. E quindi Dio usa questi mezzi per aiutare gli esseri viventi a crescere. Questa teodicea purtroppo ha molti aspetti negativi, perché il primo aspetto negativo è che Dio usa il male ed è l'autore del male, no? Se comprendiamo le cose in questo modo, Dio è non solo è responsabile, insomma, del fatto che non interviene, come hai detto tu, Daniela, che non interviene, ma è responsabile anche di produrre il male. Questo è esattamente il contrario di quello che ci dice la Bibbia. In Dio non vi è alcun male, no? Ci sono testi molto belli dove la Bibbia ci fa capire che in Dio non vi è nessun male. Dio non è l'autore del male. Dio ci ha dato la possibilità di scegliere tra bene e il male, ma non è l'autore dell'esistenza e della presenza del male. Questa teoria non è sostenuta da quello che dice la Bibbia. Ma ci sono persone che, quando leggono questi versetti, capiscono che anche se ci troviamo in una situazione di dolore, una situazione di perdita, una situazione di varie problematiche, con Dio tutto è possibile, no? Cioè Dio in qualche modo agisce mentre noi sperimentiamo questo dolore e ci aiuta a crescere, ci aiuta a venirne fuori, ma non perché lui produce il male, ma perché in qualche modo, trovandoci nel male, dato che siamo esseri peccatori, lui ci aiuta a venirne fuori.
Diciamo che ci aiuta a essere resilienti. Non è Dio che manda il male, ma Dio ti dà la forza di resistere a quel male per poter uscirne fuori con un carattere più fortificato. Potrebbe essere questa una spiegazione. Un po' forse quello che diceva Giuseppe Fratelli. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio invece questo male lo ha cambiato e ne è venuto fuori un aiuto per voi.
Esattamente, sì. Noi siamo responsabili, no, delle nostre... certo, azioni, siamo responsabili, però Dio può trasformare il male in bene, così come hai detto tu nella storia di Giuseppe e così anche nelle nostre vite. Cioè la presenza del male è una presenza ormai constatata da tutti quanti noi, no? Quindi ci troviamo in questa situazione, questa è la nostra realtà. Allora Dio si propone per aiutarci ad uscire dal problema del male, non per provocarci il male. Dio non è che produce il male per farci crescere, no. Ci troviamo nella situazione...
Il male fa parte della vita.
In quella situazione Dio ne trarrà il massimo vantaggio, capito? Nel senso che, trovandoci immersi nel problema del male, ci aiuta anche a crescere e diventare persone migliori. Questa è la grandezza di Dio, nel senso che non solamente noi riusciamo a crescere in un ambiente dove non c'è il male, ma possiamo anche crescere, e questa è la bellezza appunto dell'intervento divino, possiamo crescere anche se siamo oppressi dal male. Che se la morte ci raggiunge, anche se purtroppo perdiamo i nostri cari, sappiamo che Dio è in grado di trasformare questo male in bene, come attraverso la resurrezione, no? Ed è questo, infatti, questa è la grande speranza, no, per l'essere umano e per tutti quanti noi.
Ritorniamo al problema del male, a come vedere il male. Qual è la funzione del male? Il male è una funzione che Dio vuole, o il male ha una sua funzione che Satana gli ha dato, ma Dio cerca la sua soluzione al problema del male dandoci del bene anche quando ci ritroviamo impelagati nel male. Le esperienze, no, negative che ho fatto, che Dio non avrebbe voluto, ma che con lui mi hanno dato la possibilità di forse capire di più chi è lui, no? Di apprezzare di più la sua via anziché la via che ho preso io. Quindi mi fanno capire la differenza tra la mia via e la via di Dio, e quindi posso dire gloria a Dio nonostante una caduta, per dire: Signore, ma quanto è bella la tua via, peccato che me ne sono allontanata, però tu mi hai riacciuffata, mi hai riacchiappata.
Dio ci ha dato la responsabilità, no, di fare le nostre scelte, ma Dio desidera anche aiutarci, no, nelle nostre scelte. La volta scorsa abbiamo visto come alcuni purtroppo pensano che la presenza del male sia necessaria per poter fare il bene, per poter capire che cos'è il bene e per poter crescere, ma questo non è quello che la parola di Dio ci dice. Dio opera nella nostra esperienza del male per tirarci fuori da quell'esperienza negativa. Può trasformare questa esperienza negativa in positiva. Parlavamo appunto della resurrezione, no? Della resurrezione come la speranza ultima dell'essere umano, come soluzione al problema del male. Esatto, e questa appunto è la volontà di Dio, che noi possiamo vivere, fare delle esperienze che ci aiutino a crescere, ci aiutino a, come posso dire, a far crescere la nostra esperienza, a crescere la nostra esperienza con Dio, e quindi ad avere ancora più fede, nonostante il fatto che a volte facciamo delle esperienze negative, no? Sapendo che queste esperienze negative non vengono da Dio, ma Dio usa la presenza del male, che già esiste e che lui non produce, per farci crescere. Dio vuole il nostro bene e vuole che stiamo bene. Dio desiderava sicuramente che Giobbe continuasse a vivere bene, no? Dio desiderava che Giobbe continuasse a prosperare così come ha prosperato. Sicuramente non voleva che Giobbe provasse, no? Tutte quelle perdite di bestiame, di persone e anche di salute, no? Quindi di cari, anche dei propri figli. Ma comunque quello è successo a causa di Satana che ha voluto tentare Giobbe. In tutto questo ci sono anche altre persone che capiscono e credono che tutto quello che ci succede, no, è in qualche modo la volontà di Dio. No? Non è che tutto quello che ci succede è la volontà di Dio. Quello che ci succede molto spesso non è volontà di Dio. Non c'è in questo senso un piano perfetto. E anche questa è un'altra teodicea che è molto presente nel mondo religioso, perché Dio ha un piano perfetto per tutti quanti noi e in qualche modo siamo predestinati a sperimentare quel piano perfetto che comporta diverse cose, gioie e anche dolori. Se crediamo in questo tipo di teodicea, nel senso che quindi spieghiamo il problema del male in questo modo, che Dio ha un piano perfetto, certo, la persona è incoraggiata dal fatto, quando si trova nel pieno dolore, incoraggiata dal fatto che sa che Dio l'ha mandato Dio tutto questo, e quindi ha fiducia in Dio. Però se ci pensiamo attentamente, capiamo che questa teodicea fa di Dio un mostro, nel senso che Dio ci fa sperimentare cose orribili, perché alcune persone sperimentano cose orribili, perché questo è il suo piano, quindi per seguire il suo piano. È un'idea in qualche modo aberrante, no? Nel senso che Dio è l'autore, anche in questa teodicea, del problema del male. È importante, insomma, riconoscere che Dio lavora insieme a noi, ma Dio comunque ci lascia liberi per le nostre scelte. Dio non determina la nostra vita, siamo liberi di sceglierla, ma sappiamo che insieme a Lui tutto è possibile, possiamo fare delle buone scelte e quindi anche uscire da una situazione di dolore e di sofferenza, perché Dio comunque è un Dio d'amore, è un Dio buono, è un Dio che vuole che tutti gioiscano, che vuole che tutti possano essere salvati, no? Questo è il messaggio della Bibbia, e che quindi sicuramente non vuole il male, sicuramente non vuole che nessuno di noi sperimenti il male e che sia vittima del male, ma purtroppo la vita qui sulla terra è marcata dalla presenza del male, e quindi non possiamo non sperimentare il male, se no saremo già nel regno dei cieli con lui, ecco. Però la cosa confortante è che lui comunque continua a lavorare con noi al nostro fianco in ogni momento.
Possiamo dire che forse non riusciamo sempre a vedere, ma c'è tanto bene che Dio opera, e che Dio, nonostante noi abbiamo fatto una scelta, no? In Adamo ed Eva abbiamo fatto una scelta di decidere noi cosa voler definire bene o male, Dio interviene tante volte nell'umanità. E lo leggiamo nell'Apocalisse, ci sono angeli che trattengono i venti, quindi Dio trattiene il male. Cioè noi pensiamo che Dio ha dato, fai Satana e tutto il potere. No, Dio trattiene il male, trattiene i venti di guerra. Quando le cose esplodono, sappiamo che Dio ha già operato tanto e che sarebbe molto di più. Quindi senza Dio sulla terra, cioè senza la sua presenza, il male che noi vediamo sarebbe imperante. Invece vediamo del bene, cioè Dio continua con la sua misericordia, nonostante l'uomo abbia scelto per amore di quelli che amano Dio, Dio riversa le sue benedizioni su tutti. E questo lo vediamo perché c'è del bene, nonostante il tanto male che c'è tanto bene ancora nel mondo.
Esatto, e questa è una bellissima cosa che hai detto, perché anziché focalizzarci, no, solo sul male, sugli effetti del male, dovremmo invece guardare anche gli aspetti positivi, cioè le belle cose, le benedizioni che abbiamo ricevuto, le belle azioni delle persone. Le persone fanno delle belle azioni, no? Esprimendo gioia, esprimendo amore gli uni verso gli altri. Cioè ci sono degli esempi molto positivi qui sulla terra, e forse dovremmo anche guardare, anzi soprattutto dovremmo guardare quelli,
le scintille di Dio che ci sono, no? Ci sono sparse.
Esatto, perché il bene viene da lui e viene emanato da lui, e quindi tutti coloro che seguono, che si fanno in qualche modo, diciamo, portatori del suo bene, esprimono lo stesso bene, no? E quindi questa è la cosa positiva.
Ci lasciamo allora con questa frase positiva, no? Che c'è del bene comunque nel mondo, che Dio nonostante tutto lo riversa, i suoi angeli li manda ancora su questa terra. Magari quel volta parleremo anche degli angeli, potrebbe essere anche un argomento interessante. Ok Davide, alla prossima.
Alla prossima.